Ok, analizziamo la questione centrale di questo approfondimento. Dobbiamo capire come il sistema sanitario riesce a bilanciare la formazione pratica dei nuovi medici con la sicurezza dei pazienti. Tutto ruota attorno al paragrafo 08.3 e al decreto legislativo 368 del 1999. Cioè, il tutor non è un semplice insegnante che fa teoria, giusto? È il garante ultimo in una posizione di autonomia vincolata dello specializzando.
Corretto. L'inquadramento normativo stabilisce quella che definiamo una duplice posizione di garanzia. Non parliamo di una docenza puramente teorica. Il medico tutor assume, da un lato, un dovere di protezione assoluta verso il paziente e, in parallelo, un obbligo di controllo sull'apprendimento del medico in formazione.
Ah, un doppio dovere. Questo mi fa venire in mente un'analogia. È un po' come l'istruttore di scuola guida che usa le auto con i doppi comandi, sai?
L'immagine è calzante per descrivere la dinamica.
Perché, insomma, l'istruttore deve per forza mollare il volante e far guidare l'allievo nel traffico. Altrimenti non imparerà mai davvero. Però, al tempo stesso, tiene i piedi a un millimetro dai pedali, pronto a inchiodare alla minima incertezza.
È esattamente la logica prevista dalla legge. Questa necessità di calibrare l'intervento ci porta a definire le regole della delega. La giurisprudenza individua tre obblighi operativi fondamentali. Il primo è l'affidamento graduato.
Che significa l'atto pratico?
Significa che il tutor deve valutare le reali competenze del discente. Assegnare un caso troppo complesso a un medico inesperto configura la cosiddetta culpa in eligendo, ovvero una responsabilità diretta nella scelta del soggetto a cui delegare il compito.
Ok, chiaro. Ha scelto la persona sbagliata per quel livello di difficoltà. E il secondo obbligo?
Il secondo è la supervisione effettiva. È un parametro che deve rimanere dinamico. All'aumentare dell'esperienza e dell'autonomia dello specializzando, la necessità di un controllo costante diminuisce proporzionalmente.
Ha senso, certo.
A questo si lega il terzo elemento, l'obbligo di intervento correttivo. Il tutor deve essere pronto a subentrare tempestivamente se l'esecuzione clinica risulta inadeguata.
Aspetta, frena un attimo. Messa così, cioè cosa significa tutto questo? La legge pretende che il tutor abbia il dono dell'onnipresenza in corsia, deve sapere tutto e intervenire in un millisecondo.
Assolutamente no. L'ordinamento giuridico non richiede prestazioni impossibili, richiede invece una diligenza qualificata.
Diligenza qualificata.
Esatto. Il tutor deve organizzare le attività in modo razionale, per minimizzare i rischi. Non risponde penalmente per eventi clinici del tutto eccezionali o talmente repentini da risultare imprevedibili. Il giudizio si basa sempre su ciò che una supervisione adeguata avrebbe dovuto ragionevolmente intercettare.
E qui arriva il bello, diciamo. Cosa succede quando questa diligenza viene a mancare e purtroppo si verifica un danno?
In quel caso entriamo nel perimetro della colpa in vigilando. Per configurare questa specifica responsabilità servono tre requisiti stringenti. Primo, un errore oggettivo commesso dallo specializzando. Secondo, un'omissione di vigilanza da parte del tutor, come ad esempio un'irreperibilità ingiustificata.
E il terzo pezzo del puzzle?
Con la sentenza 26.311 del 2019 ha chiarito un principio inderogabile in tal senso. La delega formativa non può mai tradursi in un abbandono del medico in formazione.
Quindi le responsabilità non si annullano a vicenda. Cioè, lo specializzando paga per aver agito oltre i propri limiti, assumendosi la colpa.
Corretto. Si parla di colpa per assunzione.
E il tutor paga per la sua assenza. Quindi rispondono in solido per lo stesso identico evento.
Pienamente. Entrambi concorrono a causare il danno. La misura del risarcimento verrà poi quantificata in base al rispettivo grado di colpa, ma l'evento è imputabile a entrambi.
Tirando le somme, l'intensità della supervisione deve sempre adattarsi all'esperienza dello specializzando, proprio per intercettare gli errori prevedibili.
È il fondamento della didattica medica sul campo, una modulazione costante dell'autonomia.
Assolutamente. Ma questo ci lascia con una riflessione molto provocatoria per chi ascolta. Abbiamo visto che tutta la responsabilità del tutor si basa sulla prevedibilità dell'errore.
Un criterio centrale, sì.
Ma proviamo a pensare al futuro prossimo. Con l'introduzione di intelligenze artificiali e sistemi di allerta automatizzati nei reparti, in che modo si sposterà questo confine legale? Cioè, tra ciò che un tutor umano dovrebbe poter prevedere da solo e ciò che verrà considerato imprevedibile. un interrogativo decisamente affascinante.